For my family, for my friends, for those that we lost, I say, this is a message, this is for you. Never forget the Lower East Side Crew.
For my family, for my friends, for those that we lost, I say, this is a message, this is for you. Never forget the Lower East Side Crew.
I remember all the times we spent.
Buonasera e benvenuti sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene. Questa sera DJ Paulot,
DJ Tony.
Ciao, un saluto a tutti.
Questa sera abbiamo come ospite Marco Racca, grazie di essere qui tra l'altro.
Buonasera a tutti.
Siamo qui perché abbiamo voluto fare una puntata dedicata ai nostri 15 anni di asso di bastoni, giusto? Quindi Marco, io lascio poco spazio all'intro perché tanto... la puntata è incentrata sull'asso e ovviamente
tu sei la storia dell'asso,
quindi giustamente lasciamo la parola a te.
Nel bene e nel male.
Esatto, certo. Nel bene e nel male.
Sei tu che l'hai visto nascere, sei tu che lo continui a far crescere.
Vabbè, magari partiamo dagli albori così.
Esatto.
Magari tanti, cioè, non so, si chiedono come nasce questa avventura. Allora, vabbè, l'asso 6 in realtà è stato aperto nel 2004 da altri ragazzi, da altri camerati, non facevano una politica partitica, anche se erano vicini all'epoca al Fronte Nazionale, che era una formazione che poi si alleò con Alessandro Mussolini in quello che fu Alternativa Sociale per un anno, con un tentativo politico eccetera. Comunque loro crearono questo pub, diciamo dall'esempio del Vecchio Nostalgico, che era un altro locale torinese molto più schierato, abbastanza nostalgico appunto, che poi chiuse, che però fu una bella esperienza, e con l'asso di bastoni cercarono di fare un po' la stessa operazione, svecchiandola un po', comunque creando fondamentalmente un circolo, diciamo, nazionalista che fosse aperto a una certa area politica e non solo, tant'è che puntavano anche a volte a fare eventi non politici, tipo serate di jazz, piuttosto che per far entrare anche, diciamo, gente differente. Questo progetto, per tutta una serie di motivi che io ho seguito da vicino perché lo frequentavo, però ovviamente io nel 2004 avevo 21 anni, quindi ero un po' piccolo per avere un pub, un circolo. Questo progetto, per tutta una serie di motivi, soci che se ne andarono, piuttosto che litigi, piuttosto che problematiche varie, non funzionò e cambiò un po' direzione in questi 4 anni più di una volta, fin quando fondamentalmente non stava per chiudere, diciamolo chiaro, no? Nel senso, il progetto stava per essere abbandonato e quindi chiudere. Fu lì che nel frattempo io mi ero avvicinato molto alla comunità romana, che poi fu Casa Pound, nel senso che è l'occupazione di Casa Pound è del 2003, però era circoscritta a i ragazzi di Roma, Gianluca, Iannone, eccetera, più qualche altro personaggio d'Italia che si avvicinava positivamente a questo nuovo tipo di esperienza politica che svecchiava un po' tutta l'area in generale, tra cui da Torino il sottoscritto, ecco. E quindi fondamentalmente questo locale andava proprio in quella direzione che stava dando Casa Pound. Qual era la direzione? Era quella di creare luoghi di aggregazione, di iniziare a divertirci, di superare un po' le vecchie sedi di partito, comunque ragionamenti puramente elettorali, ma anche solo l'attaccamento forse all'MSI, alla Fiamma, perché tanto altro c'è stato nel nostro ambiente dal dopoguerra in poi, cercando di svecchiare anche culturalmente, musicalmente con gli Z0 Alfa, culturalmente con le sedi politiche e politicamente con le azioni sciocche che si facevano all'epoca, tipo i manichini del mutuo sociale, se li ricordano tutti. Diciamo che questo locale poteva entrare appieno in quel fomento generazionale che c'era in quegli anni lì, no? Quindi io cosa avevo con altri ragazzi? Avevo l'occasione fondamentalmente di avere questo bellissimo posto già fatto, quindi senza la fatica di costruire qualcosa da zero, diciamolo. E qual era? Ma ci voleva solo fondamentalmente il coraggio di farlo, perché parlavamo del 2004, nel 2008, voglio dire, non avevo più 21 anni, avevo 25, non è che non sono ricco di famiglia, quindi era abbastanza presto, no? Era quel coraggio fondamentalmente per prenderselo sulle spalle, con tutte le incognite del caso. Un coraggio che sicuramente ho trovato nel movimento di Casa Pound, che quando annunciai questa cosa a Gianluca Iannone, cosa può rispondere? Chi conosce Gianluca Iannone sa benissimo cosa avrebbe risposto a una cosa del genere, tipo vai, prendiamolo, fallo assolutamente, eccetera. Mentre invece devo dire che l'ambiente torinese era molto più restio, molto più cauto sulla cosa, occhio che ti rovini la vita, attenzione, non puoi stare là tutti i giorni, eccetera. Per fortuna, dopo 15 anni posso dire, ho dato ascolto a Gianluca Iannone e non all'area torinese, quindi mi sono buttato in questa avventura con quel pugno, veramente pugno di Gaverardi che eravamo all'epoca, perché eravamo veramente pochini, perché era un mondo diverso, è un mondo diverso dopo il Covid, che di 2 anni fa, figurati in 15 anni quanto è cambiato. Sicuramente all'inizio poi, diciamo, l'area torinese ha aiutato, perché hanno capito lo sforzo, nonostante magari lo sconsigliavano, e ha incominciato a frequentare, a portare gente, eccetera. Noi abbiamo incominciato sulla sempre falsa riga romana a fare conferenze di un certo tipo, a avere gli stessi tipi di relatori, a copiare anche un po', no? Tipo Gabriele Adinolfi e tanti altri, e poi abbiamo cominciato a costruire una macchina che pian piano funzionava, no? Perché ovviamente eravamo partiti veramente giovani e da zero. Poi pochissimo dopo a questa scelta, perché all'epoca si parla, noi eravamo in Fiamma Tricolore, era il periodo in cui Casa Pound scelse la via elettorale tramite un partito ormai quasi scomparso, Fiamma Tricolore, però poi ci furono problemi anche lì e nacque Casa Pound Italia, quindi Casa Pound diventa italiana perché nel frattempo, oltre al Marco di Torino e pochi altri, si erano avvicinate decine e decine di persone da tutta Italia, quindi poteva essere il momento dell'espansione nazionale, e quindi fondamentalmente fu automatico che quello che è successo a Torino è diventata poi sede di Casa Pound d'Italia, e da lì è partito tutto il percorso politico che intreccia, diciamo, l'esperienza della Rassi Bastoni, che è estremamente localizzata, anche lo slogan, il pub più dietro di Torino, che vuole proprio essere una sorta di riconoscimento di punto sulla mappa torinese, quasi identitario torinese, come ogni città ha la propria identità, e dall'altro lato, dal lato politico nazionale, pienamente abbracciando Casa Pound d'Italia, fermo restando che lo dico chiaramente, abbiamo sempre cercato di tenere comunque quella linea che fosse, che Rassi Bastoni sia e fosse la casa di tutti i camerati, nel senso che pur facendo una scelta politica nazionale ben precisa, in realtà le porte sono sempre state aperte ad amici della Lega Nord, di Fratelli d'Italia, all'epoca forse PDL era ancora, ma anche di FN, eccetera. Insomma, se non c'erano dei problematiche intercorse magari personalmente o politicamente, abbiamo sempre cercato di lanciare il messaggio che era aperto a tutti i camerati, qualunque camerata avesse voluto frequentare la sua pastoria l'avrebbe potuto fare, vale ancora oggi questo discorso. Poi magari ciò non avviene totalmente perché a differenza della sinistra c'è molto campanilismo nella nostra area, anche giustamente, devo dire, siamo persone veraci, quindi ci sta che anche solo riconoscere che un altro abbia una sede più bella della tua a volte è faticoso, quindi lo comprendo e va benissimo, cioè non è neanche una critica, però fondamentalmente è sempre stato vissuto ed è sempre stato e si è sempre lavorato perché fosse appunto la casa di tutti i camerati, oltre che essere ovviamente una, quando diciamo un avamposto di libertà, fondamentalmente l'esempio reale del mondo che vogliamo, no? Che forse è la cosa più difficile, perché è tanto facile parlare di politica o di cosa faresti, magari è difficile essere fermo ai principi quando è una cosa da gestire, che siano 2 metri quadri, 20 o 200 come noi, voglio dire, perché poi è quello l'approccio politico reale. Tanti militanti hanno deciso di militare in quest'area politica o in questa parte d'Italia perché hanno trovato un mondo diverso quando varcavano la soglia, cioè piccoli valori di una volta, nessuno ti ciula i soldi, la donna, piuttosto che comunque il rispetto, ma anche la serietà e la piccola disciplina che c'è è stata apprezzata, e questo ha portato la gente, secondo me, a creare una bellissima comunità anche di militanti, no? Perché poi a parlare sono tutti buoni, quindi questo è un po' come è nato, come, diciamo, come si è evoluto e come sempre è voluto essere.
Posso farti una domanda?
Prego.
Tu in tutte le tue presentazioni o quando si parla dell'asso di bastoni ami dire che tu hai voluto aprire un'area aperta tutte le sere, dalle 9 di sera all'1 di notte, anche più, tutti i giorni dell'anno, no? E tutto l'anno. Questo che fatica ti ha comportato, che fatica comporta, e perché ti vanti di aver fatto una, aver realizzato un'idea del genere?
Allora, diciamo che, allora, partendo dal presupposto che non ho mai ragionato commercialmente, perché commercialmente sicuramente converrebbe aprire tipo 2 sere a settimana dove obblighi, tra virgolette, quindi la gente a venire, e sicuramente fai più persone, quindi più persone bevono anche di più rispetto a quelle che fai in una settimana che sparse, magari bevono una birra e vanno via perché non c'è tanta gente, per esempio, no? Però intanto l'approccio non è commerciale, ma è strategico dal punto di vista, come si può dire, di posizione, di posizionamento, di Guardiola, no? Allora, come fai a parlare di un movimento politico quasi militare nel concetto, se non sei neanche in grado di aprire per 4 giorni una sede politica? Questo è, sta alla base. La seconda cosa che sta alla base è dare un punto fermo di questo ragionamento, cioè è poco, cioè per me il mio sogno è che fosse aperto, diciamo, 24 ore su 24, no? Un po' come Casa Ponte a Roma, che c'è sempre la Guardiola, perché qual è la cosa bella di questo? Che fondamentalmente già abbiamo pochissime certezze in questo mondo, in questa vita, la piccola certezza che tu dalle 9 di sera all'1 hai una posizione amica, che è se hai litigato con la donna, se hai problemi economici, se sei rimasto a piedi con la macchina, se ti hanno picchiato, se ti hanno rapinato, se hanno rotto le scatole alla tua donna, hai quella piccola certezza che dici vado là e trovo un aiuto, trovo un conforto, posso bere tranquillo o fare quello che voglio. Questo è importantissimo, che non si pensa fin quando il problema non si pone. Ma è capitato negli anni che magari un martedì sera del 22 dicembre alle 11 ti entrava camerata che non vedevi da 3 anni, perché aveva litigato con la donna, è uscito di casa incazzato nero e poi si è guardato in faccia, chiuso sempre in casa, e dice mo dove vado, cazzo, vado là sui bastoni, ha trovato aperto. Quindi in quel momento lì specifico dai quel valore aggiunto umano più che politico, perché poi secondo me là sui bastoni è tanto attaccato politicamente, in realtà è molto poco politico, ma è molto spirituale, esempio, e umano come progetto. Esatto. Quindi è importante. Poi diciamo all'inizio era più faticoso perché eravamo un pochini, quindi vuol dire che fondamentalmente io penso per 3-4 anni almeno ci sono stato praticamente tutte le sere dentro e via dicendo. Poi con l'ampliamento della comunità si è cominciato a turnare, quindi, però anche l'impegno fisso per il militante di aprire la sede una volta a settimana, 2 volte a settimana, secondo me è estremamente educativo, perché trasferisce quel senso del dovere che oggi manca, no? Cioè, nel senso, avere un impegno fisso che non è gratificato economicamente, non sei obbligato da una questione familiare, ad esempio, che non so, una mamma malata, piuttosto che un figlio malato, eccetera. ti insegna più di tutto quel senso del dovere, dell'impegno che noi dobbiamo avere. Poi io spero sempre sia anche divertente, alla fine fai, apri un pub, non è che vai a guardare una partita di curling.
Bene, sì, io direi che facciamo una pausa musicale. Ci sentiamo subito dopo le frequenze.
La scelgo io la canzone, posso?
Sì,
devi.
Allora, una che ha segnato il mio personale percorso politico, una delle prime che ho apprezzato, è una delle, cioè, che proprio da tanto a me stesso, è Fronte dell'essere 00 Alfa.
Perfetto, subito dopo. Ciao.
A risentirci.
Dopo la nostra bellissima pausa musicale, Fronte dell'essere Zazà, siamo sì, qui sempre con Marco e con la puntata dedicata al nostro castello. Perché il nostro castello, diciamo? Quest'anno la festa era come, diciamo, locandina, e comunque anche nel discorso politico si è parlato di questo castello, l'Asso di Bastoni come castello, giusto Marco?
Sì.
Ecco, ci puoi spiegare un attimo, perché qualcuno sicuramente vedrà nelle locandine degli anni e dirà: ma come mai quest'anno hanno usato un tema così medievale? Molto figo, tra l'altro.
Sono matto.
Boh, finita la domanda. È andata.
No, in realtà vado molto a sensazione. Ogni anno, come dicevi te, io cerco di dare un'impronta grafica completamente nuova e differente alla festa. c'è stato il momento un po' retro con la maglietta, poi un bancone che ci pone come vive, filtro del Francore, piuttosto che l'anno scorso Xunt Leones, no? Ma è una cosa, ovviamente chi mi conosce sa che mi occupo di grafica e comunicazione, quindi è un po' il mio ambito. Però su quello che faccio alla festa in realtà mi faccio guidare da quello che sento in quell'anno, no? Ci sono gli anni dove sei un po' più fomentato, un po' più depresso, un po' più... Quest'anno ero molto, molto medievale, esatto, ero molto medievale perché forse è stato un anno... Allora, dal post-Covid già sono stati anni differenti, anche più difficili in tutto e per tutto, non all'asso di bastoni ovviamente, anzi... Se volevo dire la realtà, forse noi l'abbiamo accusata anche meno rispetto ad altre parti della società che hanno dimezzato completamente le proprie possibilità. Però il concetto di Castello nasce da, e di Cavalieri soprattutto, nasce dalla formula, no? Medievale, diciamo, di quelle quattro mura in cui dentro era fondamentalmente una cittadella e facevi tutto fondamentalmente in comunità, no? Diciamo che se dobbiamo andare a fondo più riferimento sicuramente ai Ghibellini che ai Guelfi in questo senso di organizzazione della società, no? Ci sono stati un paio d'anni anche di gente che se n'è andata, anche importante, no? Infatti erano venute fuori anche gli anni scorsi dello slogan "Chi resta", quest'anno è qualsiasi cosa accada, no? Comunque sono anni duri per il nostro mondo politico per tutta una serie di motivi. Negli ultimi due anni c'è anche sempre più in vigore lo sgombro di Casa Pound a Roma, no? Che viene sempre rilanciato continuamente, no? E siccome noi siamo un po' gli ultimi cavalieri in questa cosa qua, no? Forse anche poco compresi, cosa vuol dire essere cavaliere? Vuol dire essere cavaliere, a parte essere una persona, senza dilungarci troppo, che ha l'onore del combattimento del sangue rispetto magari ad altre parti della società sicuramente importanti, come c'erano, no, il contadino, c'erano i fabbri e poi c'erano, no, i cavalieri, erano tutti importanti, ma il cavaliere era quello più rispettato, era quello che combatteva, aveva il coraggio del combattimento, eccetera. Però cos'è anche il cavaliere? Il cavaliere è anche quello che se passa a cavallo e becca fuori dal castello un barbone che lo insulta, non lo tocca davanti, perché lui si confronta solo con i cavalieri, no? E quindi il cavaliere è intrinseco un po' questo valore anche onorevole di avere pietas per le persone così, e secondo di riconoscere che è di un altro rango e quindi non si può confrontare con quelle persone. E il castello è la sua casa, dove invece il fabbro, il contadino e il cavaliere convivono per far andare bene la società. È estremamente difensivo, ma sono anni in cui, secondo me, purtroppo, per fortuna, no? Ci sono gli anni dove attacchi, ci sono gli anni dove ti difendi, e sono un po' gli anni del fortino adesso, anche col governo di centrodestra, insomma, vediamo tutti cosa sta facendo, sta combinando, comunque sia, non è che ha tutto questo occhio di riguardo per la nostra area politica, no? E quindi noi che siamo cavalieri siamo pronti anche a chiuderci un pochetto nel nostro castello, a continuare la nostra vita per essere poi pronti a uscirne più forti. Quindi era questo che mi ha un po' mosso. Me è stato un anno abbastanza stantio, forse veramente complice la vittoria di Giorgia Meloni, che poteva dividere l'opinione nostra in due ranghi, no? Ci deluderà oppure finalmente ce l'abbiamo fatta, no? Che poi è la vera diatriba che c'è adesso in questa politica, e sicuramente come sempre la realtà sta nel mezzo, in una terza, perché non è né l'una né l'altra, no? E quindi è il momento dei castelli, no? Quindi intendere questa serie di Casa Paolo come castelli con tutti gli operosi, i cavalieri pronti a riorganizzarsi per poi tempo migliore, comunque sia, essere pronti a difendere casa propria, mi sembrava in questo caos politico una cosa adeguata, però ripeto, è una cosa che va a sensazione. Cioè, l'anno scorso era Exunt Leones, ad esempio, la maglietta e la locandina al leone, no? Perché fondamentalmente post-Covid io avevo molta paura, ma anche per questo posto stesso, nel senso, se la gente esce più di casa, se i migranti si sono impauriti via la malattia, sai, no? Non sapevi cosa succedeva, invece è andato tutto avanti come era prima, no? Quindi questo mi ha stimato, cazzo, sono proprio dei leoni, no? E quindi X sono dei leoni l'anno scorso. E quest'anno invece, cioè, secondo me abbiamo fatto un anno di trasformazione anche politica, no? Se la gente segue, vede il percorso anche elettorale che hanno avuto alcune persone tipo Igor, tipo Matteo, eccetera. Ma poi ci sono tanti percorsi di cui possiamo parlare, perché poi c'è stato un ampliamento di Wanda Andersen, un ampliamento di Il ritorno dei ribelli d'industria come band, insomma, però è tutto all'interno del castello questo, cioè non è una cosa che fai aperta al pubblico, no? Cioè, Il ritorno dei ribelli d'industria, voglio dire, alla madama Marisa non gli interessa però a noi tanto, alla nostra area politica, questa cosa qua, no? Ed è questo il concetto di castello: all'interno delle tue mura stai ritornando a costruire, a far andare bene il castello in modo da renderlo più efficiente, perché tanto fuori al momento non c'è tanto da fare.
Volevo farti un'altra domanda. Tu adesso ci hai parlato dei 15 anni dal punto di vista di comunità, come pub frequentato, coperto, però ci puoi fare anche una storia dell'andazzo politico di questi 15 anni, cioè come la gente è maturata e cresciuta politicamente in questa esperienza comunitaria.
Sì, allora forse la cosa politica più facile da spiegare, per chi di Torino non lo capirà, noi siamo partiti fondamentalmente con Chiamparino sindaco, ci siamo beccati Fassino sindaco, poi ci siamo beccati Chiara Appennino, adesso Lo Russo, no? Quindi PD, 5 Stelle, PD, no? Quindi in realtà politicamente siamo sempre stati un po' una pecora nera in questa città, non è la classica città che alterna il centrodestra al centrosinistra, magari 5 anni e via dicendo. L'evoluzione politica è andata di pari passo, secondo me, anche con l'amministrazione comunale, nel senso che Chiamparino, devo dire, fu un sindaco che non ci aveva mai particolarmente dato problematiche, no? Nel senso, abbastanza libertario, no? Cioè dice, beh, loro fanno così, non sono d'accordo con loro, ma è giusto che lo fanno. Fassino, figlio di partigiano, eccetera, è stato molto più, diciamo, rompipale, perlomeno in dichiarazioni pubbliche, no? Insomma, si poteva attaccava. Tra l'altro ci ho avuto che fare in campagna elettorale, perché nel 2016 ero candidato sindaco e lui era, quando vinse a Pellino, e lui era candidato del PD, e fece tantissimo ridere, perché ovviamente non era così contento che ci fossi magari io seduto vicino a lui. L'Appendino è stata la peggiore di tutte, ma poi ci conoscevamo, perché la elettorale era brava, adesso le cose non mi sono neanche, cioè proprio come 5 Stelle, guardate, come l'immaginate che vedete, cioè sono proprio così, cioè una roba per me peggio del PD, ma non politicamente, umanamente, cioè sono veramente incredibili, gente che non aveva niente, ha avuto un po' di potere, adesso pensano di sapere tutto, c'è una roba ignobile. Lo Russo è un altro che mi sembra un po' tornato a Chiamparino, uno che fa i fatti suoi, non rompe le scatole, però secondo me è già più innovativo, non so quanto ha, 35-40 anni, forse la mia età, secondo me ha capito che è un po' superata anche questo tema anacronistico, che poi alla fine gli attacchi sono sempre stati sulla storia, non sulla politica attuale, diciamo. Però vabbè, e la comunità come è cresciuta? Da questo lato, diciamo, cittadino, l'ho spiegato, però in realtà non ci ha mai inflazionato tanto. Dal punto di vista politico, in realtà abbiamo seguito pienamente il percorso del Movimento Nazionale. Quando siamo stati chiamati a fare le elezioni nazionali, questo posto si è trasformato in militante, in notaio, burocrate, e il pub in una sede elettorale, stavamo qua a pigliare documenti, firme, tutto quanto, a fare i convegni elettorali. Quando sono stati chiamati a fare altro, abbiamo fatto altro. Insomma, siamo sempre stati una comunità che si adattava agli eventi, insomma, nazionali che venivano richiesti. Credo che però il grande salto politico sia stato fatto poi nelle persone, perché eravamo veramente dei ragazzini anche un po' scapestrati, se vogliamo dirla tutta. Poi, stando con quelli come noi in giro per l'Italia, cominciando a leggere dei libri, cominciando a crescere, cominciando anche a tagliare dei rami secchi, mille marce, eccetera, però sto leggendo persone che erano meglio di quelle di prima. Adesso magari abbiamo un'età media più alta, ma secondo me la comunità è estremamente più matura, non marcia matura rispetto a quella là. Assolutamente sì. Poi mi dispiace, perché se uno a volte fa dei conti, dopo sono rimasti tutti quelli che secondo me avevano un minimo di valore. Adesso parleremo di una comunità di almeno 100 persone, però la vita è fatta così, di cicli, quindi va bene così. Però ad oggi devo dire che secondo me la comunità è matura, pronta a tenere botta a qualunque avvenimento, evenienza, e passo apre costantemente, con un certo tipo di organizzazione anche più di una volta, e quindi non possiamo lamentarci, ecco.
Quindi sei maturato molto?
Ah, sì, beh, sono un paio di anni passano per tutti, quindi sì, magari a volte mi arrabbiavo per cose che adesso non mi arrabbio più, oppure sì.
Però ti senti migliorato e cresciuto in questa comunità?
Ho migliorato, spero di sì. Non posso dirlo io, non posso dirlo io.
Prima ci accennavi che in questi anni sono passati tanti concerti e tanti aspetti culturali, no? Conferenze. Ci puoi parlare o ti ricordi di qualche conferenza o tipo di argomento che ti ha molto colpito e ti ha molto, su cui hai molto battuto?
Allora, io mi vanto molto di aver fatto delle conferenze molto importanti in questo posto qua. Forse quella che è quella, una delle meno politiche, quella che più mi ha toccato, perché a un certo punto riuscì a portare qua il papà di Gabriele Sandri a parlare del figlio, dopo che gli aveva sparato l'autogrill il poliziotto, spaccarotella, no? Penso che quello era un evento importante, un evento che è un posto così, oltre alle conferenze politiche che ha un senso di esistere, pagine strappate alla resistenza, piuttosto che gli anni 70, piuttosto che la visione identitaria del mondo, eccetera, cavolo, quello era veramente una roba di carattere nazionale, una roba allucinante, no? Noi l'abbiamo fatta fare, e sono più fiero, ma anche quando abbiamo presentato il libro di Loris e dei Sengels, no? Quello che è proprio del Sengels in Italia, cavolo, non essendo un ambiente motociclistico, noi abbiamo fatto una bellissima presentazione di un libro che comunque parla di una storia, di una cultura internazionale, addirittura di estremo livello, no? Al di là di come uno veda il Motorcycle Club, eccetera, cioè è una roba figa, no? E poi tutte le cose, poi c'è, cioè, tele bendaria, fondamentalmente la cosa passata, con appunti anni, però Alfa e for Breakfast, cioè di Ritarcore, pure Gen Calavera, cioè anche quelle che non esistono più, cioè sono passate tutte, quindi abbiamo comunque fatto una sorta di, come si dice, di mausoleo di questi 15 anni politici, cioè qualunque cosa avesse un valore a livello, diciamo, sottoculturale, ma per me cultura, però era ristretto all'asso, c'è passata, che poi è il senso per cui esistono questi posti, cioè fare da antagonisti ai saloni del libro, ai circoli, arci, eccetera, che continuano a presentare i soliti nomi di sinistra, che però loro riescono a rendere famosi, noi non riusciremo a renderli famosi, ma riusciamo a far parte della creazione di una sorta di indotto alternativo, ecco, che supportano certi autori o certa musica. Questo è un valore sicuramente importante a livello, secondo me, identitario, anche perché noi stiamo parlando di un'area politica che piaccia o non piaccia, e sia giusto o sia sbagliato, comunque sia, deve esistere, perché come è successo dal dopoguerra in poi, ci sono dei gruppi che sono chiamati fondamentalmente a portare alti dei testimoni, dei valori, e dare una direzione, perlomeno un certo ambiente politico, non diciamo di tutta la nazione. Cioè, se il testimone della tradizione, delle identità, dei nazionalismi, eccetera, fosse solo in mano alla politica elettorale, come tanti pensano, no? Che basta, bisogna vincere le elezioni, beh, fosse solo lì, la cosa si annacquerebbe per forza, ma sarebbe stato così anche 30 anni fa, negli anni 70, quando ci sparavano dietro. Cioè, accanto all'MSI c'erano delle realtà che comunque anche all'MSI, che a volte prendeva delle altre rotte, perché riuniva dal monarchico al liberale, eccetera, li faceva magari ritornare in carreggiata. Comunque sia, c'erano i giovani, la frutta della gioventù, che seguendo anche altri esempi davano una direzione molto più radicale al partito stesso, per quanto potevano, no? E questa cosa qua è fondamentale che esista. Quindi forse il ruolo che siamo chiamati noi è quello di mantenere questo testimone al di là della questione elettorale, che non è che metto in secondo piano, è sicuramente importante, fossero piene tutte le amministrazioni di gente come noi, ma gente come noi che va a fare quelli che siamo noi all'interno, perché metterli, perché gli piace Benito Mussolini e poi si nascondono, hanno paura di dire che conoscono me, o comunque di fare un festival magari letterario con Borgonovo, e come hanno fatto L'Aquila adesso, che finalmente vedi, un centro-destra, L'Aquila, che ha avuto il coraggio di fare anche un evento diciamo estremamente identitario, quello non serve a niente. Cioè, se il centro-destra fosse quello dell'Aquila servirebbe, ma non è dappertutto così. Quindi le nostre realtà servono per fare in modo che queste cose si tramandino. Poi, come si vede, quando anche a livello elettorale ci sono persone brave, tipo all'Aquila, ma possiamo fare anche l'esempio di Lucca, allora tutto quello che noi abbiamo costruito diventa anche istituzionale. Però se noi non avessimo costruito sotto la rete, e chi parlava a sti convegni? Cioè, alla fine, se voi prendete i nomi di quei convegni, sono tutti nomi che sono diventati famosi grazie comunque al lavoro sotto traccia di tutte le comunità militanti, in realtà, non di quelle istituzionali. Cioè, Borgonovo gira le sedi, oltre ad essere vice direttore della Verità, però ha girato tutte le sedi dei movimenti anche identitari, no? E così tantissimi altri, pensiamo a quelli che scrivono sul Primato Nazionale, pensiamo a Andrea Lombardi, pensiamo a Siniscalti, a Biroslavo, no? Cioè, sono sempre state persone che sono state portate a girare, a scrivere, a continuare a creare da una certa area politica. Quindi dare anche solo questa direzione, secondo me, è molto sottovalutato come contributo politico all'Italia. In realtà è estremamente importante, perché anche quando si apre lo spiazzo, cioè a oggi, se per caso ci fosse un leader di centro-destra Torino che si sveglia e dice mica faccio un festival letterario identitario, sul locale non potrebbe non parlare a noi, perché abbiamo visto il Salone del Libro, dicevo, Salone del Libro di destra, cazzo, hanno chiamato Giordano Bruno Guerri, che per quanto uno gli può voler bene, è quello che è responsabile editoriale, cerca di defascistizzare D'Annunzio da anni. Quindi, capito? Cioè, il solito contentino a metà strada. C'era il vice ministro della cultura, che era quello che quando gli studenti protestavano per il caro affitti diceva sento puoi permettere per pendolare, un concetto aberrante, no? Cioè, se a Milano costa 1000 euro un monolocale, il ministro della cultura dovrebbe intervenire e cerca di far studiare sti cazzi studenti, no? Cioè, che quindi siamo sempre lì ad annacquare, no? Mentre ci sono Lucca, c'è stata L'Aquila, sono delle piccole realtà dove invece si affidano a tutto quello che è stato anche costruito da noi, e infatti vengono fuori degli eventi estremamente importanti.
Un'altra domanda: per la festa dei 15 anni ci hai fatto un bellissimo regalo, sei tornato sul palco e ci hai fatto un bellissimo, ci puoi parlare di questo? Come l'hai studiata? Come è venuta fuori questa idea di
cosa?
Dei ribelli in Dazia. Che è stata una bellissima sorpresa rivedervi.
Sì?
Per me, no, sì.
Allora, devo dire che al momento, senza essere rockstar, senza illusioni, al momento c'è stato un grosso affetto attorno a questa volta, questo nostro ritorno, che era un po' lanciato lì dicendo proviamo, vediamo cosa succede. Devo dire che Torino ha risposto benissimo, ma anche in altre parti d'Italia hanno scritto in tanti che si ricordavano questa cosa, che erano molto felici del nostro ritorno, quando hanno saputo che stiamo facendo una nuova canzone non vedevano l'ora di sentirla. Quindi c'è stato molto molto affetto, questa cosa, meno male, perché quando fai qualcosa ogni cosa impegna. Cioè, il ritorno di Beninas non è una roba che non salite sul palco il 22, parte sei mesi prima, con euro di sale prove, di idee, di tempo, litigi con le mogli, di come tutte le cose che si cercano di fare bene, sono tempo, soldi e comunque problematiche con le famiglie, lo sappiamo benissimo, no? Quindi in realtà ci sono già 6 mesi di lavoro dietro. Ma guarda, ti rispondo la verità, ti rispondo la verità, perché è inutile dire. E nasce dal sostizio. Dal sostizio, una persona, tra le cose che discutevamo per migliorare le cose, dice: a politica anche arte, non è possibile che tu non abbia una band musicale come Zorro, come Bronson, come qua, come ultima fotografia, cioè identificativa, cioè per il secondo me devono tornare, no? Un discorso più o meno simile aveva fatto. Quella persona era Igor, che era il batterista di Rebellion Industria, che con Paulotte e il Doc, che suonavano casualmente gli strumenti che servivano, sì, hanno cominciato a spingere su questa cosa. Io devo dire la verità, tra mille impegni non ero così convinto, però alla fine della fiera il concetto militante è che questo: quando sei chiamato a fare qualcosa ti chiedo di farla, cazzo, la devi fare, oh. Cioè non è che puoi smorzare gli animi della gente che ha voglia di fare perché tu ne hai voglia. Però mi sono rimesso in gioco, mi sono rifomentato subito in realtà. Quindi adesso stavo facendo un discorso molto razionale, ma come sempre la razionalità lascia il campo poi al cuore, no? Quindi quando ho visto che da parte loro c'è proprio voglia, io ho detto: cazzo, mi devo impegnare, perché deve essere all'altezza della loro voglia, no? E quindi da lì è ripartito. Per adesso devo dire una bellissima esperienza, meno male che mi hanno coinvolto. Comunque sicuramente il fatto che si è immersa al sostizio, un periodo molto riflessivo, invernale, ha un bel 50% di merito, perché io credo queste cose, credo che il caso non esista, il fatto che cazzo per due persone che sono proprio quegli strumenti, che vogliono farlo, io che ritorna è, mi hai detto quel momento lì, dico cazzo è il momento, è giusto farlo, quindi in realtà è stata così. E poi posso dire anche una cosa: purtroppo l'area musicale in generale italiana è un po' ferma, da un po', ci sono quelle, posso dire, 6-7 band belle, sempre le stesse, più qualche piccola meteora che ogni tanto appare, mentre una volta eravamo molto più produttivi anche a livello musicale, no? I primi anni di apertura della sui bastoni sono usciti 10-15 band differenti. Cioè i Rebellion Industria era uno dei tanti, non era l'evento. E se l'evento perché torniamo in un momento fermo. Ma in realtà eravamo tra i tanti e cominciavi anche a decidere, totalmente erano quelli non mi piace, ascolto gli altri. Cioè, adesso era un po' calata questa cosa, quindi era anche giusto tornare a dare il nostro contributo. Cioè se ci lamentiamo che è ferma e abbiamo i mezzi per poterla ravvivare, dobbiamo farlo. Poi cioè, sicuramente chi suonerà e canterà meglio di me o suonerà meglio di noi. Però noi impegno ce lo mettiamo, cerchiamo di fare qualcosa di carino che la gente piaccia, poi vediamo cosa succede.
Ma non svegliamo niente, perché ci sarà una puntata dedicata a breve.
Posso fare una domanda alla Marzullo?
Sì, veloce, l'ultima, che poi dobbiamo lasciare altre regie.
Hai iniziato che eri un giovane ragazzo e adesso sei un uomo maturo, consapevole. Quindi come vedi il futuro della soddisfazione?
Non lo vedo nel senso che io penso sempre a oggi, quindi cioè, se ragioni sul futuro non l'avrei mai aperto. Io
ora era un sogno.
Sì, però è sempre andata così. Cioè, io penso oggi è aperto, è organizzato il tour, non c'è fatta la spesa, siamo a posto oggi. Domani uguale.
Navigazione a vista.
Sì. Sennò le cose non le fai. Però il mio sogno è che Torino ha un grosso potenziale, no? Un grosso potenziale, che posso dire, magari 500 persone potrebbero essere tranquillamente dei frequentatori della Super Story, senza esagerare, senza di 3.000, 500 persone, calcolo che solo 200 abbiamo tesserati, quindi dire che ce n'è altri 200 che non voglio fare la tessera, più 100 che verrebbero, non sto dicendo eresia, no? Solo che secondo me non ho mai capito questa importanza, sono persone che mi piace più il localino, mi piace più la discotechina, che ci sta, io non giudico questa, però si dimenticano che magari la birretta qua va fatta anche solo per rimanere in contatto col mondo, no? Invece ogni 3 mesi, 4 si dice: ah, magari vado all'asso perché non vado da un po', eccetera. Se ci fosse più costanza e si capisse l'importanza di questo posto in tutto quello che abbiamo detto a livello politico, metapolitico, culturale, impegno ideologico, di testimonianza, di ricordo, di tutto quello che abbiamo parlato di questa. Secondo me la gente gli darebbe il giusto valore, perché secondo me assolutamente potrebbe essere quasi come un locale normale, nel senso con quelle 30, 40, 50 clienti a sera che si divertono, che respirano quest'aria qua e che permettono alle cose di andare anche meglio. Però questo è il sogno. In realtà non ho come raggiungerlo. Io vivo sempre queste cose qua, quando ho vissuto giorno per giorno, perché tanto non sai domani, cioè domani con il palazzo dovremmo ricostruirlo, allora domani pensiamo a ricostruirlo, non posso pensare se dovremmo ricostruirlo come lo farò, no? E quindi sì, ma sai cos'è, che il futuro è sempre incerto, chi vende futuro vende frottole. L'unica cosa certa è il presente. Oggi siamo aperti e da 15 anni ogni giorno è stato un oggi, siamo di nuovo aperti, quindi deve continuare con questo spirito, perché se ti fai troppi calcoli, troppi pensieri, poi non lo fai più, o rischi che vada anche male. È un po' un'avventura continua. Sicuro prima o poi spero che qualcuno magari abbia il coraggio di prenderselo su e spalle lui, perché comunque io inevitabilmente invecchierò, e che abbia la stessa voglia che avevo io, che ho avuto io, no? Però insomma, non ci pensiamo adesso, tanti non è che sono così marcio, quindi. No.
Bene.
Grazie Marco per questi 15
grazie.
Anni che ci hai regalato.
Grazie Marco per il tempo, per la trasmissione, per questi 15 anni. Noi lo ringraziamo e penso che tutta Italia lo ringrazia anche per questa puntata e queste chicche.
Adesso mi metti la canzone di Ribelli d'Industria.
Certo. Adesso mettiamo. Decidi tu anche qua.
We don't like.
We don't like, beh, ci sta. Grazie a tutti e buona serata.
Un abbraccio forte a tutti.
Ciao a tutti.
Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
Di merda!
E oggi se ti sfondiamo!
Coperto da questura, giornali, parole.